Gesù Cristo ha messo alcune in pratica. Lui praticava la solitudine, il silenzio, la preghiera, il digiuno, la semplicità, lo studio, la sottomissione, il servizio e la meditazione. Per essere cambiati radicalmente, quello che siamo e quello che facciamo, dovremo anche noi seguire l'esempio di Gesù e praticare le discipline spirituali. Buongiorno a tutti. Come avrete inteso, l'idea di oggi è quella di parlare di discipline spirituali, non tutte quelle che ho letto e che Gesù praticava, ma una in particolare, ed è quella del digiuno. Ora, sicuramente qualcuno già starà pensando: vabbè, ma già dobbiamo stare a casa, l'unica cosa che possiamo fare è mangiare, e tu ci parli del digiuno. Lo so, però è una cosa importante che vediamo che il nostro maestro faceva. E in questo periodo ho sentito il bisogno di approfondire questo argomento, di tirare fuori dal mucchio di polvere una dispensa che avevamo studiato all'eBay con Tim Faulkner proprio sulle discipline spirituali. Forse anche dettato dal periodo, e questo è il periodo del Ramadan, non voglio diventare musulmano, sia ben chiaro, e anche dall'esempio di alcuni che abbiamo sentito che lo stanno facendo in questo periodo. Forse un po' tutto questo mi ha spinto ad approfondire questo argomento. Ma anche, secondo me, il fatto di voler andare più in profondità, di voler fare sul serio con il Signore. Forse la superficialità che c'è intorno a noi, ma non guardo tanto gli altri, guardo me, anche in me, mi ha spinto ad approfondire questo argomento. E ho letto questa frase: la superficialità è la maledizione di quest'epoca. Il bisogno di oggi non è di avere persone più intelligenti, più capaci, ma di avere persone più profonde. E le discipline spirituali ci permettono di sottometterci alla potenza e alla grazia di Dio affinché Lui possa trasformarci. Ed è questo quello che desidero, essere trasformato. Con il digiuno noi dichiariamo che il bisogno di Dio è più importante del bisogno del cibo, che lui e i suoi interessi vengono prima di me e dei miei interessi. Voglio fare una breve carrellata di esempi che abbiamo nella Bibbia. Occasioni in cui persone, singole o collettivamente, hanno praticato questa disciplina spirituale del digiuno. Premetto che il digiuno in tutte queste occasioni era sempre accompagnato dalla preghiera, o forse al contrario, la preghiera era accompagnata dal digiuno. Vediamo che si può digiunare per un momento difficile, un po' come quello che stiamo vivendo noi, e che alcuni so che hanno già fatto in questo periodo. Nella Bibbia abbiamo per esempio Giosafat. Giosafat si è trovato in un momento molto difficile, con i nemici praticamente alle porte di casa, e non sapeva cosa fare. E allora ha bandito un digiuno e ha implorato il Signore e ha detto: noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Poi si può digiunare per fare un passo difficile. E mi è venuto in mente Esther. Ester, quando Mardocheo gli aveva detto: c'è bisogno che tu vada dal re Assuero a chiedere grazia, perché sennò qui finisce male. Ed era un passo difficile, perché è molto rischioso andare dal re se lui non ti invitava. C'era il pericolo di morire. Allora Ester ha chiesto a Mardocheo e ai suoi di digiunare e pregare 3 giorni. cosa che avrebbe fatto anche lei e le sue ancelle. E dopo 3 giorni di digiuno si è recata dal re, quindi prima di un passo difficile, e sappiamo l'esito della storia. Si può digiunare per una persona malata. Davide nel Salmo 35 si lamenta con Dio perché quando queste persone che adesso gli stavano facendo male, stavano loro male fisicamente, lui digiunava, si affliggeva, pregava con il capo chino sul petto, camminava triste come per la perdita di un amico e di un fratello. Ma poi si può anche digiunare prima di fare un viaggio pericoloso, o anche non pericoloso. No, stavo pensando che c'è un'abitudine, io e Cristina abbiamo un'abitudine, prima di partire per la Germania o tornando dalla Germania, non di digiunare, ma di fermarci con la macchina, e di pregare prima del viaggio, cosa che si fa anche spesso. Ma nella Bibbia vediamo Esdra che prima di tornare in patria deve affrontare un viaggio pericoloso e non osa chiedere al re una scorta armata perché aveva detto il nostro Dio ci accompagnerà. E allora là presso il fiume Ahava proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Si può digiunare, e forse questo è quello che almeno io lo ricordo meglio, per confessare i peccati, in un momento di pentimento verso Dio. E i Niniviti, per esempio, dopo la predicazione di Giona, il re bandisce un digiuno e decreta che uomini, persino animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza, e ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza delle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Quindi come segno di pentimento e del riconoscimento del proprio peccato verso Dio, si può digiunare. C'è però anche un digiuno, che forse questo non ce lo saremmo aspettati, in occasione del culto. Vediamo la chiesa di Antiochia, che mentre celebrava il culto del Signore e digiunavano, lì lo Spirito Santo gli ha poi parlato dicendo di mettere da parte Paolo e Barnaba per il servizio che gli avrebbe dato. E loro, dopo di nuovo aver digiunato e pregato, imposto le mani, li lasciarono partire. C'era un fratello africano che frequentava la chiesa di Bra, quando andava a Bra, e lui raccoglieva la frutta nella zona di Saluzzo, mi sembra, e quando il tempo era bello, con la bici veniva al culto, si faceva un'ora e mezza di strada, e lui mi diceva che ogni domenica lui non mangiava di domenica, non mangiava perché i suoi familiari erano a casa, sua moglie era a casa con 5 figli in Africa e pregava per loro perché diceva che ne avevano bisogno delle sue preghiere, e per questo lui digiunava la domenica. Questo mi ha colpito perché noi di solito la domenica è proprio il giorno in cui forse mangiamo, magari non di più, ma cose più squisite, si preparano cibi un po' particolari, e lui invece di domenica non mangiava, e digiunava. Nella Bibbia troviamo tantissimi, tantissimi esempi di uomini e donne anche che hanno digiunato come forma di pietà verso Dio. E il primo nella lista è sicuramente Gesù, ma non è il solo. Possiamo avere tantissimi altri nomi come Mosè, Elia. Paolo è scritto espressamente che più volte nei digiuni i discepoli di Giovanni digiunavano, anche i discepoli dei farisei, i farisei stessi, vediamo che digiunano, come per esempio il fariseo al tempio, 2 volte alla settimana io digiuno. E Gesù, quando i discepoli, alcuni andarono da Gesù per chiedergli: ma perché i discepoli di Giovanni digiunano e anche quelli dei farisei, mentre i tuoi no? E lui dice quella frase che mentre c'è lo sposo non possono farlo, non avrebbe senso, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quindi era... Non era una novità, insomma, non me lo sto inventando io adesso. E Gesù in Matteo 6, nel Sermone sul Monte, dice: quando digiunate. Quindi non se, forse, ma quando lo fate, perché era una cosa, un'abitudine. E gli dà 2 dritte, dice: non fate finta di essere... di stare male, cioè non fate vedere che state digiunando, ma lavatevi la faccia e in modo che lo sappia solo il Signore. Digiuno come forma di pietà verso Dio, in segreto, e Dio darà la ricompensa in segreto. E in ultimo ho lasciato un altro motivo, che è quello di capire. Digiuno perché voglio capire. Voglio capire cosa? Daniele, quando stava leggendo il profeta Geremia, aveva capito che i 70 anni della cattività stavano per concludersi. Dice che volsi la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere, e feci la mia preghiera al Signore. Questo è quello che mi ha colpito, che non c'è bisogno di aspettare un'occasione particolare, un evento speciale per digiunare, ma lo possiamo fare con regolarità, perché in realtà noi abbiamo sempre bisogno di capire che cosa il Signore ci chiede. E possiamo prendere esempio da questo grande personaggio della Bibbia, Daniele. Volgere la faccia per cercare il Signore. Per capire che cosa vuole da noi, quali sono i suoi piani per noi. C'è un grandissimo personaggio storico, Sant'Agostino, che ha scritto un trattato sul digiuno. Lui ha tutto un linguaggio particolare, a volte un po', come si può dire, non solito, però ho tratto giusto qualche spunto da questo articolo. Perché l'ho trovato molto, molto interessante e che spiega molto bene l'utilità del digiuno. Poi prometto che dopo ci sarà una piccola sorpresa. Tenete duro. Qual è l'utilità del digiuno? Quindi dice Sant'Agostino. Innanzitutto il tipo di cibo. Il cibo che noi mangiamo perisce abbastanza velocemente, diminuisce nella misura in cui riempie. Mentre c'è un cibo, quello celeste, che rimane integro anche quando riempie. E di quel cibo bisogna avere fame. E lo prescrive anche Gesù quando dice: beati quelli che sono affamati e assetati, perché saranno di giustizia, affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Gli uomini che digiunano, i cristiani che digiunano, sono un po' come a mezz'aria tra la terra e il cielo. Non fanno parte della terra, non sono di questo mondo, ma non sono neanche ancora arrivati in cielo, però tendono verso il cielo. Quindi sono un po' come sospesi a mezz'aria. E dice: il digiuno è proprio un atto di questa via di mezzo, quella in cui ci troviamo, dove siamo distinti da chi non ha fede e con l'aspirazione di essere uniti agli angeli. Ma qual è l'utilità di astenersi un poco dal cibo e dal piacere della carne? perché la carne preme contro il suolo, mentre la mente tende all'alto, è trasportata dall'amore, è ritardata dal peso. Quindi, se la carne china sulla terra è un peso all'anima, un bagaglio che appesantisce il suo volo, quanto più uno ripone le sue gioie nella sua vita superiore, tanto più depone del suo bagaglio terreno. Ecco che cosa facciamo quando digiuniamo. Questo mi sembra un bellissimo spunto. Ma c'è una necessità. E dice, se per caso tu stai cavalcando un cavallo che è difficile da tenere a freno, un po' pazzerello, che rischia di farti cadere o di farti sbagliare strada, dice, non gli razionerai forse un po' il cibo per tenerlo buono in modo che tu possa arrivare alla meta sano e salvo? Non cercheresti di domare con la fame quello che non riesci a domare col morso? E la mia carne è come questo giumento, come questo cavallo, mentre faccio il viaggio verso Gerusalemme. Spesso mi porta via, cerca di buttarmi fuori di strada. La mia via è Cristo. Non dovrò dunque frenare col digiuno la bestia che va a sbalzi? Quindi un tipo di cibo diverso. Un bisogno di astenersi per poter spiccare meglio il volo, ma anche per arrivare sani e salvi alla meta, visto che questa carne, è un po' pazzerella. Però dice, attenzione, non sto dicendo che dobbiamo odiare la carne. Sì, perché qualcuno mi citerà Galati 5. La carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Dice, c'è qualcuno che pensa che ci siano due autori, uno l'autore della carne e un altro l'autore dello spirito. Ma io ti dico che esiste anche Efesini 6, non solo Galati 5, non solo Galati 5, ma anche Efesini 5. Nessuno ha mai in odio la propria carne, ma la nutre e la cura teneramente. Come Cristo fa con la Chiesa. Dice Agostino, non ti impressiona questo paragone? Tu nutri la tua carne, la curi in modo tenero, così come Cristo nutre e cura la Chiesa. Dice nutre e cura. Supponi di credere che la carne sia una catena e chi ama le sue catene? O supponi che la carne sia un carcere, ma chi ama il suo carcere? Così abbiamo desideri contro la carne per sottometterla a noi, domata per portarla all'ubbidienza. Ma noi non odiamo chi vogliamo semplicemente che ci ubbidisca. Tu cerchi di domare tuo figlio perché ti ubbidisca, ma lo consideri mica un tuo nemico, mica lo stai odiando. Lo vuoi domare. La carne ha per la sua condizione terrena certi suoi appetiti e su questi puoi esercitare un freno. Se ti lasci dirigere da chi sta sopra di te, puoi ben dirigere chi sta sotto di te. Sotto di te c'è la tua carne, sopra di te c'è il tuo Dio. Fai attenzione quindi a quello che sta sotto, ma tieni conto di chi sta sopra. Tu sei un servo e hai un servo. Ma il Signore ha due servi, te e la tua carne. Da Lui dipendete tutti e due. Mica tu decidi quando vuoi stare bene o quando vuoi stare male. E dice, ecco la frase, il tuo Signore ti tiene per lo più in esercizio per mezzo di questo tuo servitore. Il Signore vuole esercitarci. Ancora due considerazioni di Agostino. Chi non mette mai un freno alle cose lecite è contiguo, è prossimo a quelle illecite. E fa l'esempio del vino. Bere vino è lecito, ubriacarsi illecito. Tuttavia, gli uomini moderati, per tenersi lontani dalla vergogna dell'ubriachezza, reprimono anche in parte la loro libertà di farsi sazi. Ponendo una misura al piacere della carne, si acquista il piacere dello spirito. E in ultimo, qual è la meta del digiuno? Dice, non ci sono solo i cristiani che digiunano, digiunano anche i pagani, i giudei, gli eretici. Ma se perdiamo di vista l'obiettivo, è come quando uno doma il suo cavallo, ma poi prende una strada sbagliata, non serve a niente. Il comportamento è importante, la coerenza. È un controsenso se la tua carne ubbidisce a te e tu non ubbidisci a Dio. Quindi il digiuno non come un traguardo da raggiungere, ah, che sono stato bravo, ho digiunato questa settimana 2 volte. Oh, sono a posto, posso tornare a fare i miei comodi. No, il digiuno come un mezzo per giungere all'ubbidienza verso Dio. In poche parole, il digiuno non è il fine, ma il mezzo per cercare la faccia del Signore, per tarare i miei obiettivi, per mantenere il focus sulle priorità, per proseguire il mio cammino leggero, senza pesi, per ubbidire a Dio. O se mi consentite, in 2 parole che cos'è il digiuno? Il digiuno dimostra che voglio fare sul serio, che sto prendendo sul serio il Signore e che voglio davvero capire quello che Lui vuole da me. E questo è per questo sono disposto a digiunare. Ho chiesto a una persona, carissima sorella, che sapevo che praticava il digiuno in maniera regolare, di darci una sua breve testimonianza. Prego, a te la parola.
Buongiorno a tutti. Stefano mi ha chiesto di condividere con voi la mia esperienza sul praticare il digiuno e la preghiera. Premetto che io, come voi, sono una persona che vive sulla terra e quindi ciò di cui vi parlo non è un'esperienza mistica, ma qualcosa che mi sta a cuore e a cui credo molto. Come tutte le abitudini nuove, ci vuole pazienza e buona volontà, insieme al desiderio di crescere spiritualmente e soprattutto con l'aiuto del Signore. Così, come viene incoraggiata la buona e sana abitudine della preghiera in tutte le sue forme, oggi vorrei incoraggiarvi ad unire insieme alla preghiera il digiuno. Per me è un tempo speciale, dove decido che il bisogno di separarmi e raccogliermi in intimità con Dio e con la sua parola è più importante del mio bisogno fisico, cioè del cibo. È importante imparare, piano piano, che possiamo controllare la nostra mente per trovare l'equilibrio mentale e non viceversa. Io non parlo di lunghi digiuni perché lì ci sarebbe un altro discorso da fare. Per riuscire a trascorrere questo tempo senza farmi prendere dal panico della fame, io organizzo bene il tempo che ho a disposizione. Quello che posso dire è che è importante programmare e decidere il giorno, il pranzo o la cena e ciò che farò in quel tempo. Ad esempio, decido di prendermi un tempo per adorare, poi per pregare per un soggetto, che può essere una richiesta della chiesa locale, o come abbiamo visto in questi giorni, un digiuno nazionale per eventi particolari come quelli che stiamo vivendo. Il motivo può essere anche di tipo personale, per la mia crescita spirituale o per lavorare su un certo ambito del mio carattere. Poi cerco sulla Bibbia qualche testo che mi parla di come hanno vissuto uomini e donne e come Dio è intervenuto. E poi prego che lo Spirito Santo mi aiuti ad applicare ciò che ho capito. Tutto questo programma mi aiuta a mantenere l'impegno. Non è che se non ce la faccio a digiunare Dio non mi ama più. Dio rimane lo stesso e mi ama, ma sono io che capisco quanto riesco a onorare e a rispettare questo mio impegno. Questo mi aiuta a non tirarmi indietro, perché i benefici sono molti e posso ricominciare. E quindi mi applico in tutto questo per esercitarmi. Tutto questo, visto che nel tempo mi aiuta a crescere nella fede in Dio e vivere con gratitudine, e anche aspettativa che Dio sicuramente risponde coi suoi tempi. Un altro aspetto importante è che posso fermarmi a meditare invece che leggere, a volte anche frettolosamente, e invece di vedere posso contemplare proprio in questo tempo. Quello che credo è che ognuno possa decidere il tempo migliore in base alla propria vita familiare, lavorativa, ma anche della propria salute. Ci sono sempre diverse motivazioni importanti per decidere di digiunare sistematicamente e anche pregare, dai bisogni della Chiesa, nelle intercessioni per familiari, per guarigioni, ricordate Gioia Giugni e anche Gioiele Corradini, ma anche altri fratelli e sorelle. Non è che digiunando io convinco Dio a fare ciò che voglio, ma prego Dio che usi questa esperienza, tra virgolette, di fame, per cambiarmi e aiutarmi a vedere le persone che intorno a me hanno bisogno di Lui. E la convinzione che Dio è più importante di tutto quello che c'è intorno a me, del resto, e se c'è qualcuno che può fare qualcosa, è solo Lui. Perciò, in ubbidienza a quello che dice, porto tutto a Lui, anche se devo appunto rinunciare al cibo. Come dicevo, tutto questo è sostenuto dalla parola di Dio, dove ci vengono presentati diversi testi, dove in caso di necessità o bisogni particolari troviamo l'efficacia straordinaria del digiuno, associato appunto alla preghiera. Io posso solo ringraziare Dio per il tempo speciale che ho Lui, che ho con Lui. Ho visto nel tempo che Dio mi ha ascoltato e risposto con i suoi tempi, perché Lui è fedele anche quando io non lo sono. Questo è quello che posso condividere. Grazie per l'ascolto.
Grazie mille Esther per la tua testimonianza. Esther ogni volta che sa che io devo predicare è in apprensione, sta sulle spine perché si aspetta una mia telefonata, un mio messaggio da un momento all'altro. Ma io la chiamo per un motivo, a testimoniare, perché so che lei è una persona che fa sul serio e che ha sempre tanto da dare con la sua esperienza. E per me è un esempio. È per questo che chiedo il suo aiuto. Esther ha detto una cosa interessante. Il bisogno di stare con Dio è più importante del bisogno del cibo. E questo detto un italiano, da un italiano, è qualcosa di forte. Poi ha anche detto, il digiuno è un'occasione per me perché posso fermarmi e approfondire con calma. Siamo sempre di corsa. Rinunciare a un pasto, due pasti, una volta alla settimana o comunque con regolarità, ci aiuta a invertire il senso di questo tempo, come cantava qualcuno, perché ci aiuta a fermarci e a riflettere con calma sulle cose importanti. Lascerò poi a Gigi o a Simone, sempre preso da questa dispensa, uno schemino molto simile tra l'altro a come fa Esther, uno schemino su come poter fare il digiuno, un po' come le tempistiche, che cosa fare, che cosa non fare, per aiutare forse chi, come me, è a digiuno di questa pratica. Certamente bisogna programmare un momento, segnarselo sul calendario come se fosse un appuntamento e decidere che cosa fare in modo da essere anche più produttivi e non perdersi. Decidere bene come utilizzare quel tempo. Vado alla conclusione. Spero che questo argomento delle discipline spirituali sia stato un aiuto per voi, più che un aiuto, direi uno stimolo a cominciare o a continuare per chi lo sta già facendo, a disciplinarsi. Viviamo in un periodo storico, forse anche dettato dal fatto che siamo nella Chiesa evangelica, dove la grazia è un aspetto che abbiamo su cui ci siamo addormentati, ecco, pensando che il nostro compito è quello di credere e di lasciarsi trasportare da questa grazia verso il cielo. E abbiamo dimenticato, io ho dimenticato, che la vita cristiana è una lotta. È una lotta anche contro se stessi, contro, come diceva Agostino, questi certi appetiti che la carne ha e che ci tirano a terra. E quindi abbiamo bisogno di disciplinarci. C'è una parte che dobbiamo fare anche noi. E quando Paolo scrive a Timoteo dicendogli che lo spirito che Dio ci ha dato è uno spirito di autocontrollo, è uno spirito disciplinato. Però gli dice: stai tranquillo. Sì, mettici il tuo impegno, ma sappi che non sei da solo, sei sorretto dalla potenza di Dio. E quello fa la differenza, e quello è il trucco. È che c'è Dio dietro tutto. Noi ci mettiamo il nostro impegno, che andrà a frutto perché c'è la potenza di Dio che ci sorregge. Spero che il Covid-19 non sia solo un'occasione per digiunare, ma l'occasione perché diventi un'abitudine, per vedere cristiani che fanno sul serio, che hanno un impatto nella società, che raggiungono l'obiettivo così ben riassunto da Lewis. La Chiesa non esiste se non per attirare gli uomini verso Cristo, per farne altrettanti piccoli Cristi. Se non fanno questo, tutte le cattedrali, tutto il clero, le missioni, i sermoni e perfino la Bibbia stessa non saranno che uno spreco di tempo. Per nessun altro scopo all'infuori di questo, Dio si è fatto uomo. E voglio ancora pregare prima di concludere, prima di salutarci. Ho già concluso. Signore, ti voglio ringraziare per Gesù, che per noi è un esempio, è il Maestro. E vediamo in Gesù questa disciplina del digiuno, prima di affrontare momenti difficili, prima di affrontare il suo ministero qui sulla terra, 40 giorni. Signore, abbiamo tanto da imparare, ho tanto da imparare e ti voglio chiedere che questa disciplina possa diventare un'abitudine nelle nostre vite, per poter tarare i nostri obiettivi meglio, per mettere il focus su di te, per ubbidirti, per imparare ad ubbidirti. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Vi auguro una buona domenica. Alla prossima.